Buongiorno e ben ritrovati alla rassegna quotidiana dei contenuti pubblicati oggi nel blog dello Studio Pizzano.
Buongiorno a tutti.
Oggi è il 4 luglio 2025. Vediamo insieme alcune novità piuttosto importanti, direi, per imprese e professionisti.
Sì, ci sono diversi punti caldi.
Esatto.
Spaziamo dalle rinnovabili, con una riapertura interessante, a chiarimenti fiscali, fino a, delle sentenze che hanno un certo peso.
Direi di partire subito dall'energia, allora. C'è questa riapertura dello sportello per i contributi sull'autoproduzione da fonti rinnovabili. Parliamo del PNRR.
Ah, bene. Quindi un'opportunità mirata per le piccole e medie imprese.
Proprio così. Riguarda il bando del Ministero delle Imprese per chi installa impianti da fonti rinnovabili.
Ok, quali sono i dettagli pratici? Le scadenze, le modalità. Allora, attenzione alle date. Le domande si aprono l'8 luglio, a mezzogiorno preciso, e si chiudono il 30 settembre, sempre alle 12. Tutto tramite la piattaforma di Invitalia.
E le risorse? Ci sono fondi sufficienti?
Guarda, sono rimasti circa 179 milioni di euro. Si finanziano progetti con spese ammissibili che vanno da un minimo di 30.000 euro fino a 1 milione. Parliamo di fotovoltaico, mini elico, ma anche sistemi di accumulo.
E in termini di contributo effettivo, cosa si portano a casa le imprese?
I contributi sono interessanti. Per gli impianti parliamo del 40% per le piccole imprese e del 30% per le medie.
Ok.
Poi c'è un 30% specifico per i sistemi di stoccaggio, l'accumulo, insomma. E non dimentichiamo un 50% per la diagnosi energetica.
Che è obbligatoria, mi pare di capire.
Sì, è obbligatoria prima di presentare la domanda. E, altra cosa fondamentale, bisogna rispettare il principio DNSH, quello del non arrecare danno significativo all'ambiente. È un pilastro del PNRR.
Giusto, il DNSH. Altre cose da ricordare?
Sì, una sola domanda per impresa. E ci sono delle quote riservate. 40% dei fondi va al sud e un altro 40% è destinato specificatamente alle micro e piccole imprese. I lavori poi devono partire dopo la domanda e concludersi entro 18 mesi dalla concessione del contributo.
Bene, un quadro chiaro. Passiamo ad altro. Un tema un po' spinoso. La differenza tra crediti d'imposta inesistenti e non spettanti.
Ah, sì. Un classico che crea sempre grattacapi. C'è un atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, datato 1 luglio, che cerca di fare un po' di chiarezza.
Era necessario, dopo un po' di incertezza anche giurisprudenziale e la recente riforma, no?
Esattamente. L'obiettivo è dare criteri interpretativi uniformi. La base normativa è sempre il decreto legislativo 74 del 2000, quello sui reati tributari.
Rinfreschiamo un attimo la memoria sulla distinzione chiave. Cosa rende un credito inesistente?
Allora, inesistente significa che mancano proprio i requisiti di base, oggettivi o soggettivi, oppure che si basa su documenti falsi, su rappresentazioni fraudolente.
E qui le conseguenze sono pesanti.
Molto. Sanzione al 70%, che può schizzare fino al 210% se c'è frode. E l'Agenzia delle Entrate ha ben 8 anni per recuperare le somme.
Ok. E il credito non spettante, invece?
Il credito non spettante è diverso. Diciamo che il credito in sé esiste, ma viene utilizzato male. Magari violando le modalità d'uso, i limiti temporali o quantitativi, oppure manca qualche elemento non fondamentale, o non si sono fatti certi adempimenti formali, magari richiesti a pena di decadenza.
E qui le sanzioni sono diverse?
Sì, decisamente più basse, 25%.
O addirittura una sanzione fissa di 250 euro se l'errore è sanabile. E il termine per il recupero scende a 5 anni.
Un aspetto importante mi sembra quello della certificazione tecnica.
Assolutamente. Se c'è una certificazione tecnica e non è palesemente fraudolenta, questa di norma vincola l'amministrazione. È un elemento di tutela importante. Ah, e queste nuove interpretazioni valgono per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024 in poi.
Capito. Una precisazione utile per gestire eventuali contestazioni. Rimanendo in tema di scadenze e termini, c'è una sentenza fresca di Cassazione sui termini di accertamento legati al periodo Covid.
Sì, la numero 17.668 del 2025. Fa chiarezza su un punto specifico. Come si combinano, o meglio non si combinano, le varie proroghe e sospensioni.
Si riferisce alla questione della sospensione degli 85 giorni e la norma del decreto rilancio? Esatto. La Cassazione dice che l'articolo 157 del decreto rilancio, quello che permetteva di emettere l'atto entro il 31 dicembre 2020, e notificarlo dopo è una norma speciale e, in quanto speciale, non si cumula con la sospensione generale di 85 giorni prevista dal decreto Cura Italia all'articolo 67.
Quindi, in pratica, per gli atti che riguardavano il 2015, la cui scadenza ordinaria era il 31 dicembre 2020?
In pratica, quegli atti dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020. Punto. Se l'ufficio li ha emessi dopo, anche se magari rientravano nei famosi 85 giorni aggiuntivi, secondo questa sentenza l'atto è tardivo.
È quindi illegittimo?
Potenzialmente sì. Questo è molto importante per chi ha ricevuto atti relativi a quell'anno e magari ha un contenzioso aperto. Bisogna controllare bene la data di emissione dell'atto.
Un dettaglio non da poco, che può davvero cambiare le carte in tavola in un contenzioso. Cambiamo argomento. Passiamo a una situazione purtroppo non rara, il sequestro societario. Cosa succede con le compensazioni F24?
Qui c'è un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate nella circolare 16E del 2024 sugli effetti del sequestro preventivo, quello previsto dall'articolo 321 del Codice di Procedura Penale.
E cosa dice l'Agenzia delle Entrate?
Dice una cosa molto netta. Il sequestro preventivo sospende automaticamente la possibilità di utilizzare i crediti tributari in compensazione tramite F24. E questo vale anche se i crediti sono maturati prima del sequestro stesso.
Ah, quindi un blocco totale e immediato. Qual è la logica?
La ratio, la logica è quella di tutelare il patrimonio che è stato messo sotto sequestro. Si rifà a principi del codice antimafia e alle norme sulla riscossione coattiva. In sostanza, l'amministratore giudiziario non può usare quei crediti per pagare altri debiti tramite compensazione.
Capisco. Questo può creare ulteriori problemi di liquidità all'azienda, immagino.
Certamente. Si aggiunge ad altri eventuali blocchi, come quello per debiti iscritti a ruolo sopra i 100.000 euro. Richiede una gestione della liquidità ancora più attenta in caso di sequestro.
Chiaro. E per concludere la nostra rassegna di oggi, diamo un'occhiata ai premi sportivi. C'è stata la riforma dello sport e ora arrivano chiarimenti fiscali.
Esatto, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito con una consulenza giuridica recente, la 956/69 del 2024. Il punto cruciale è distinguere la natura del premio.
Cioè? Che distinzioni fa l'Agenzia delle Entrate?
La distinzione fondamentale è se il premio è erogato al di fuori di un rapporto di lavoro sportivo oppure se ne è parte integrante.
Vediamo il primo caso. Premi erogati fuori dal rapporto di lavoro. Ad esempio?
Ad esempio, premi dati dal CONI, dalle federazioni o anche da associazioni e società sportive dilettantistiche ai propri tesserati, ma sempre in ambito dilettantistico. Per questi premi si applica una ritenuta alla fonte del 20%, ma a titolo d'imposta.
A titolo d'imposta, quindi tassa definitiva.
Esatto, e c'è anche una franchigia. Sono esenti fino a 300 euro all'anno. Qui c'è un piccolo dubbio interpretativo se i 300 euro siano lordi o netti, ma la franchigia c'è.
Ok, e se invece il premio è, diciamo, contrattualizzato, fa parte della retribuzione del lavoratore sportivo?
Allora cambia tutto. In quel caso, il premio è considerato una parte variabile della retribuzione e segue la tassazione del rapporto di lavoro a cui si riferisce. Quindi tassazione ordinaria come reddito di lavoro dipendente, autonomo o co-co-co sportivo a seconda del contratto.
E c'è un terzo caso?
Sì, quello dei premi erogati da soggetti che non sono enti sportivi. Pensa a uno sponsor commerciale, per esempio. Lì si applicano le regole fiscali ordinarie, ritenuta d'acconto se è lavoro autonomo o occasionale, tassazione IRPEF progressiva se si inquadra nel lavoro dipendente, eccetera. Bisogna anche stare attenti all'IVA se il premio è legato a un'attività di lavoro autonomo con partita IVA. E se sono premi in natura, vanno valutati al valore normale.
Insomma, bisogna qualificare molto bene l'erogazione per non sbagliare.
F24 codici tributo 1040 per quella del 20%, indicarla nella certificazione unica e nel modello 770.
Perfetto.
Quindi, ricapitolando un po', abbiamo toccato diversi punti chiave oggi. L'opportunità imminente per i contributi sulle rinnovabili, le definizioni più precise per i crediti fiscali che aiutano a districarsi meglio, poi chiarimenti importanti sui termini di decadenza post-Covid e infine le complessità che possono sorgere con i sequestri e la corretta gestione fiscale dei premi sportivi.
Tanti spunti importanti. Per chi volesse approfondire ogni singolo argomento, vi rimandiamo come sempre agli articoli completi pubblicati sul blog dello Studio Pisano.
E con questo vi diamo appuntamento a domani per una nuova puntata.
Buona giornata e lasciamo magari una riflessione. Tutto questo continuo aggiornamento, queste precisazioni, ci ricorda quanto sia fondamentale oggi non solo conoscere le norme, ma essere pronti, reattivi al cambiamento. La domanda è: siamo attrezzati per la prossima evoluzione normativa o interpretativa?